Leggiamo dal verso 1. Leggeremo fino al verso 5, però non chiudetelo perché poi continueremo a leggere nello stesso capitolo un po' più avanti. Voglio leggere molte scritture stamattina perché il Signore ancora mi spinge a predicare sul cuore puro. Ma il titolo di questa mattina è Cuore puro e libertà. Le due cose. La E non è un verbo, è una congiunzione. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Egli è puro. Chiunque commette il peccato, commette pure una violazione della legge, e il peccato è violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati. E in Lui non vi è peccato. Guardate qui siamo nel Nuovo Testamento. Si parla di violazione della legge. Ma la legge non era nel Vecchio Testamento, come mai la ritroviamo nel Nuovo? La ritroviamo anche nel Nuovo. Perché la legge c'è sempre, ma non è la legge di Mosè, è un'altra legge, è la legge di Cristo. Gesù è venuto per togliere il peccato nel cuore dell'uomo, per incidere nel cuore dell'uomo la sua legge, la legge di Cristo. E quando una persona si arrende a lui e nasce di nuovo, ci ha inciso nel cuore la legge di Cristo. Amen. Ma chi cammina nel peccato non sta servendo la legge di Cristo. Chi cammina nel peccato non è puro. Chi cammina nel peccato è perché non dà ascolto a quella legge che è stata incisa dentro il nostro cuore e che la nostra coscienza ci fa sentire se la coscienza è viva. Se la coscienza è morta e sepolta, e allora anche lo spirito è morto e sepolto. Ma se la coscienza è viva, parla. E se la coscienza parla, ci dice che stiamo sbagliando. E se stiamo sbagliando, il Signore ci dice purificati. Perché io sono puro. Dice che un giorno, Giovanni, dice che un giorno vedremo il Signore com'è. Lo vedremo e saremo simili a Lui. Lo vedremo come Lui è e saremo anche noi. Questo vuole dire. Se tu ce l'hai questa speranza, purificati. Fai in modo che non sia violata la legge di Cristo dentro di te. Fai in modo che la legge di Cristo sia vissuta e applicata quotidianamente. Cioè, sapete, nel Nuovo Testamento non si parla della legge, ma la legge dice fai questo e vivrai. No, tu vivi in Cristo, ma se vivi in Cristo, stai attento che dentro il tuo cuore c'è una legge e devi andare in accordo a quella legge del cuore. E se andiamo e violiamo quella legge del cuore, stiamo inquinando il tempio di Dio, stiamo inquinando la presenza di Dio, stiamo inquinando il nostro udito, stiamo inquinando la nostra vista, stiamo impedendo ai nostri occhi di vedere il Signore. E la parola di Dio dice che nessuno senza la santificazione vedrà il Signore. Nessuno lo potrà vedere, ma se non lo vediamo non saremo trasformati. Se non lo vediamo non saremo cambiati, se non lo vediamo resteremo vecchi, quelli che eravamo schiavi. Ma se lo vediamo, allora saremo trasformati di gloria in gloria.
e saremo simili a Lui. Saremo simili a Lui. Dillo, io voglio essere simile al Signore, mi voglio purificare. Spirito Santo, aiutami a togliere, a rimuovere dalla mia vita ogni violazione di peccato, ogni violazione di legge, perché è peccato. Se qualcuno dice nel Nuovo Testamento non si deve più parlare di peccato perché Cristo ci ha liberati, amen, sono d'accordo, e quindi non dobbiamo più servire il peccato. Però se c'è questa condizione, dobbiamo uscirne fuori da questa condizione, amen. Io voglio che insieme possiamo fare un percorso questa mattina secondo la parola di Dio, andando avanti dal verso 18, quindi saltiamo alcuni versi, 13 versi per la precisione. Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Qui entriamo nel vivo, la legge di Cristo. Che cos'è la legge di Cristo? La legge di Cristo è la legge dell'amore. Tutto quello che fai, lo fai per amore. Tutto quello che fai, lo fai per l'amore di Dio, non l'amore per te stesso. Non l'amore che devi ricevere solo tu per te, perché noi, sapete, noi l'amore lo conosciamo, sappiamo che cos'è. Vogliamo essere amati, vogliamo essere rispettati, vogliamo essere aiutati, vogliamo essere capiti, vogliamo essere protetti, vogliamo essere sostenuti, vogliamo l'approvazione. Io voglio essere amato e lo pretendo, e se non sono amato mi arrabbio. Questo è l'uomo carnale, non è l'uomo di Dio, non è l'uomo nuovo, non è l'uomo che si sta purificando, non è l'uomo che sta sperando di incontrare il Signore come Egli è e di essere simile a Lui e di assomigliare a Lui. È un'altra persona, è l'uomo egoista, l'uomo del mondo, l'uomo che vive per se stesso e che attorno a Lui c'è solo Lui e tutti gli altri sono contorno, ma tu sei al centro. È Dio che si facesse gli affari miei quando ho bisogno, e quando non ho bisogno che se ne stia lontano. Questo è quello che è lo spirito di questo mondo. Cercano Dio quando il medico gli dice: guarda che c'hai 6 mesi di vita. E allora cercano Dio, e se la prendono con Dio si arrabbiano, poi cercano e poi vanno a finire anche nei maghi e poi si fanno rubare anche i soldi e muoiono lo stesso. Ma non è questa la legge di Cristo. La legge di Cristo è permettere a Cristo di entrare e di incidere quell'amore mediante la persona dello Spirito Santo, perché è Lui che sparge amore. Se noi abbiamo solo noi stessi, non abbiamo conosciuto Dio. Se non amiamo solo noi, io vi invito, cari nel Signore, ad ascoltare con timore e con tremore la scrittura di questa mattina, perché Dio ci invita a un cambiamento vero, perché io la gloria la voglio vedere. Io ho fame della gloria di Dio, ho fame della grazia di Dio che si manifesti in abbondanza. Io ho fame di vedere anime convertite, ma ho fame di vedere anche una chiesa viva, risvegliata, che danza nella presenza di Dio. Sapete, stamattina ho avuto un grande dolore, ogni tanto aprivo gli occhi e li richiudevo subito, perché se li aprivo mi venivano delle voglie che non sarei stato più cristiano. Ho chiuso, dicevo: pastore, quando si loda perché tiene gli occhi chiusi? Ora lo sapete perché. E io non sono Giovanni Battista, io non sono Giovanni Battista,
Pregate perché ci sia anche il tempo che venga anche Giovanni Battista. Io sono un pastore, io sono un pastore, il Signore mi ha dato un cuore di pastore. E allora chiudo gli occhi per continuare ad amare e a guardare il Signore. Non nessuno se la senta, nel senso dice, ma che ce l'avevo con mia? Non pensare questo, per favore. Cioè, però vedo che non c'è la fame, non c'è la presenza di Dio, non c'è la ricerca di Dio, non c'è, c'è la ricerca di qualche altra cosa. Però io dico, se veniamo qui, godiamo la presenza di Dio, cerchiamola, gustiamola, perché Dio vuole farci del bene, perché ci vuole raggiungere, ci vuole aiutare. E dice, figlioletti miei, il verso 18, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Amare non noi stessi, gli altri, le persone che ci stanno vicino, le persone, il prossimo. I tuoi familiari, i tuoi vicini di casa, i fratelli della chiesa, gli amici che incontri, i colleghi di lavoro, le persone che ti vedono tutti i giorni, amali. Devi amare tutte le persone, quelle che ti fanno arrabbiare anche, amali. Dietele messe accanto per farti cambiare, per farti trasformare, per farti assomigliare al Signore Gesù. Ci ha messo accanto anche le persone che ci fanno dispiacere, ci sono, non possiamo dire che non ci sono, però tu se tu hai difficoltà ad amare, ma quando vedi queste persone ti arrabbi, devi cambiare molto. E invece devi piangere e pregare. Se tu vedi il tuo fratello commettere peccato, prega e Dio gli darà la vita. Parlo di fratelli, ma ci sono tanti che non sono fratelli, ma quelli giustifichiamoli perché non conoscono Dio, glielo dobbiamo fare conoscere, mostrando Cristo nella nostra vita, mostrando che la legge di Cristo dentro nel nostro cuore non è violata, ma è praticata con i fatti, come dice Giovanni, dice amatevi con i fatti, amiamoci, non a parole e né con la lingua, ma a fatti e in verità. Questo è quello che il Signore vuole, e da questo noi sappiamo di essere nella verità. Quando amiamo veramente, quando amiamo chi non se lo merita, quando amiamo chi è che ci ha disprezzato, chi ci disprezza, chi continua a offenderci, quando riusciamo a fare capire a queste persone che nel nostro cuore c'è solo amore per loro, allora il nostro cuore sarà tranquillo. Dice, e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. I nostri cuori troveranno finalmente quella tranquillità, quella pace, perché sai che la tua carne è stata spezzata e tua carne è stata crocifissa e ora è Cristo che sta vivendo dentro di te. Ma fino a quando tu sei arrabbiata con le persone che ti hanno dato dispiacere e sei arrabbiata, il tuo cuore non è tranquillo e tu sei solo arrabbiata, c'è troppa carne che deve essere bruciata e che deve essere crocifissa, se no non vedremo mai nessuna crescita nella nostra vita. Questa è la verità. Amen. La sorella dice che deve venire Giovanni Battista, ma è un po' mi influenza anche lui. Tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui, poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, che significa se il nostro cuore non ci condanna? Se non stiamo violando la legge di Cristo, il nostro cuore non ci condanna, ma se la viola, ti condanna e non ci può fare niente. E se la violi questa legge, la legge di Cristo, la legge dell'amore, se la violiamo, vuol dire che stiamo peccando, stiamo camminando nel peccato. Ma se non la violiamo, pur essendo persone che sbagliamo, allora sappiamo che il sangue di Gesù ci purifica. ok, ho sbagliato, lo so che non sono perfetto, lo so che si sbaglia, e io so di sbagliare, ma so che Dio mi ama così come sono, Signore, perdonami e lavami. Io voglio andare avanti con l'aiuto tuo, con la tua forza. In questo non sono stato perfetto nell'amore, Signore, però aiutami a crescere. Ecco, tu ti sei corretto, tu ti sei purificato, tu ti sei lavato, tu hai permesso al Signore di lavarti col sangue di Gesù, e ora il tuo cuore è ritornato ad essere tranquillo, anche se sei caduto, anche se hai sbagliato, e il tuo cuore non ti condanna. E se il tuo cuore non ti condanna, quando preghi Dio ti ascolta, e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, anche se sei imperfetto la ricevi, perché il tuo cuore è stato tranquillizzato, perché tu hai ammesso di avere sbagliato, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Ma quali sono i suoi comandamenti? Lo voglio ridire: ama Dio con tutto il tuo cuore e ama il tuo prossimo come te stesso. Questi sono i comandamenti. Non esistono più i 10 comandamenti, anzi esistono in questi 2, sono tutti dentro. Lì c'è non rubare, non dire falsa testimonianza, lì c'è non desiderare le cose degli altri, lì c'è onora tuo padre e tua madre, lì ci sono tutti i comandamenti. In questi 2, nell'amore, tu li rispetti tutti, ma nell'amare gli altri, non amare te stesso. Io dico una cosa: se tu non ami te stesso ma ami gli altri, Dio ama te e riceverai tanto amore. Amen? Riceverai tanto amore. Gesù quante cose ha fatto per amore di se stesso? Andiamo a vedere. Che cosa ha fatto Gesù per amore di se stesso? Cosa ha fatto? Te lo dico io che cosa ha fatto. Cercava la presenza del Padre, perché solo questo gli permetteva di stare bene. Cercava la comunione col Padre, cercava di conoscere la volontà di Dio. Questo è per amare, perché amava se stesso. Ma quest'amore, lui non lo dimostrava l'amore per se stesso, lui faceva vedere l'amore verso Dio, il Padre, e l'amore verso il prossimo. Quest'amore abbiamo bisogno di praticare, non a parole, ma con i fatti. Se vogliamo non violare la legge di Cristo che è dentro i nostri cuori, altrimenti saremo iniqui, peccatori, lontani da Dio, seguaci di Satana ancora, pur essendo frequentatori di chiesa assidui. Ma io dico, chi stiamo servendo, Dio o il diavolo? Se seguiamo Dio, allora la legge di Cristo deve essere praticata, praticata, e devi piangere e devi saltare i pasti quando c'è odio dentro il tuo cuore, quando c'è rabbia dentro il tuo cuore. Non devi avere riposo, devi piangere davanti a Dio perché ti liberi, altrimenti sarai iniquo, ci sarà solo iniquità che governa, altro che purezza di cuore. Stamattina ho detto a mia moglie, questa mattina ancora predicherò sulla purezza del cuore. Ancora? A che fai? I nostri cuori già sono tutti puri. Ho detto, se sono tutti puri, la smettiamo. Ma se ancora puri non ci sono, dobbiamo fare qualcosa perché cresciamo in quest'area. Amen. Quanti vogliono un cuore puro? E allora dobbiamo fare in modo che lo Spirito Santo lavori. E se Dio ti sta facendo sentire male stamattina, è perché ti vuole fare sentire bene, è perché ti vuole guarire, perché ti vuole portare in una condizione nuova, diversa. Questa è la parola di Dio che ci fa capire, che ci illumina. E qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che Gli sono gradite. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni e gli altri come ci ha comandato. Ci amiamo gli uni e gli altri. E ora faccio una domanda: quanti non si sentono amati? Alzano la mano. Non avere paura. Quanti non si sentono amati? Lo so che la vorreste alzare, ma avete paura di alzarla. Io vi dico la verità. Non è che sono amato da tutti. Lo so. Ma quanti si sentono amati da Dio? E se ci sentiamo amati da Dio, non ci interessa tutto il resto. Dio appaga tutto. Dio appaga tutto. Dio ti darà la forza per amare quelli che non ti amano. Amen. Questa è la verità di Dio. Dio ti aprirà gli occhi e ti guarirà il cuore. E sapete, quando è Lui che ci guarisce il cuore, ce lo guarisce. Ti dà la gioia, ti dà la serenità e ti dà la pace. Amen. Prima Giovanni 5, saltiamo di 4 capitoli e andiamo al verso 14. Dice: questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Sempre lo stesso libro, la stessa epistola, la prima epistola. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Sela. La sua volontà. Qual è la sua volontà? Qual è la sua volontà? Secondo la sua volontà. Qual è la volontà di Dio? Ve lo dico io qual è. Poi voi mi dite se è così o non è così. Se è così, dite amen. La volontà di Dio è che facciamo le cose per amore. E con amore. Per amore e con amore. Se quello che hai bisogno ti serve per amare il tuo prossimo, per amare Dio e la sua volontà, lo otterrai. La chiedi e la ricevi. Se fai le cose con amore e per amore, allora la ricevi. Che questa è la sua volontà. Sapete, molte volte abbiamo detto: la sua volontà è che Dio ci vuole guarire, che Dio ci vuole prosperi. Amen. Giusto, vero. Dio ci vuole guarire e ci vuole prosperi. Questa è la sua volontà. Ma io vi dico una cosa. Nella sua volontà, queste sono le cose che saranno sopraggiunte. La sua volontà è quella di amare. La sua volontà è quella di continuare ad amare gli altri, quelli che non lo meritano. Quelli che lo meritano li amiamo perché è naturale. Questa settimana nello studio che ho fatto giovedì ho detto: non è naturale. Era uno studio sulla comunicazione. Non è naturale ascoltare, è naturale parlare. Viene più spontaneo parlare che ascoltare, perché ci vuole più sacrificio ad ascoltare. Perché tu devi stare attento a quello che dice, devi cercare di capire quello che sta dicendo, quello che ti vuole dire, devi memorizzare la frase, devi memorizzare le parole e poi devi anche agire per quello che tu ti è stato comunicato. Beh, invece parlare ti viene spontaneo. E così amare il prossimo non è naturale. Amare chi ti ama è naturale. Ma noi non siamo chiamati a fare le cose naturali, siamo chiamati a fare quelle naturali e quelle soprannaturali. È chiaro che ti viene facile amare e quindi ami le persone che ti amano. Ma è importante che ami anche quelli che non ti amano. Questo è là che casca l'asino, si dice, lì che casca. Quando devi amare chi non lo merita. Quando devi amare chi invece ti verrebbe voglia di pestarlo. E invece devi dimostrare amore. E invece noi no. Tu mi hai colpito e io ti uccido. Questo è quello che facciamo. Occhio per occhio, dente per dente. Stiamo applicando la legge di Mosè. Altro che la grazia. La legge di Cristo. La legge di Mosè. Siamo nella legge di Mosè. Ma guardate che con la legge di Mosè non si salvava nessuno, perché non c'era la grazia. Con la legge di Cristo ci salviamo tutti, perché c'è il perdono, perché c'è il sangue di Gesù che ci purifica. Non ci conviene stare nella legge di Mosè, entriamo nella legge di Cristo, per favore. Amen. Gloria al Signore.
Romani 8:1, ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. La legge dello Spirito della vita è la legge di Cristo, è la legge dell'amore, cari nel Signore. È questa che dà la vita, la legge dell'amore di Cristo che è stato scritto dentro i nostri cuori. E allora in quel caso no, il diavolo non ti può più accusare di niente, perché c'è la legge, sei sotto la legge dell'amore. Perché stai agendo in amore, perché stai agendo amando, perché stai agendo rispondendo come Cristo. Amen. Questa è la soluzione, non ce ne sono altre soluzioni. E questa è la strada che dobbiamo perseguire, e questa è la via della vita, se no c'è la legge della morte, del peccato. E io vi dico una cosa, con grande dolore e dispiacere, vedo che ancora la stragrande maggioranza vive sotto la legge del peccato e della morte, non se la legge della vita e dello Spirito di Cristo. E lì c'è l'accusa, lì c'è la condanna, lì c'è la colpevolezza, lì c'è l'amarezza, lì c'è il risentimento, lì c'è la povertà, lì c'è la miseria, lì c'è un disastro. Ma Cristo non è venuto perché nelle famiglie ci sia il disastro, ma per guarire le famiglie, per benedire le famiglie, per trasformare le famiglie, per trasformare i cuori, per dare gioia e allegrezza, come diceva mia moglie stamattina, che il regno di Dio non consiste in mangiare, bere, vestire, ma consiste nella gioia, pace nello Spirito Santo e allegrezza nello Spirito Santo. Amen. È quello che dobbiamo perseguire. Galati 5:1 dice: state dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati, e non siate di nuovo ridotti sotto il giogo della schiavitù. Sapete che cos'era la schiavitù? Ritornare alla legge del peccato. La schiavitù è ritornare alla legge, quella io faccio le cose perché sono obbligato, perché sono costretto. No, la legge di Cristo, quella del cuore, non lo fai perché sei costretto, perché lo senti. Lo fai perché ti viene di discesa, come si dice, regalata. Perché ti viene facile, perché è il tuo istinto, perché è la nuova natura, perché tu hai il cuore ristorato da Cristo, dall'amore di Cristo, dalla libertà di Cristo, e allora questo ti fa vivere in un'altra dimensione, ti fa vivere nella libertà. La libertà viene dal camminare nella legge di Cristo. Non c'è più la schiavitù, sapete, la schiavitù è una catena. Una persona che è schiavo, noi abbiamo ora altre forme di schiavitù, ma se pensiamo come venivano, come vivevano gli schiavi, soprattutto nel passato, nella storia, ma fino a qualche secolo fa, quando venivano catturati dall'Africa e poi venduti nei mercati come le bestie, come si vende un animale alla fiera. A Gerratana so che vendono i cavalli. C'è un periodo in cui c'è la fiera dei cavalli e ci sono le fiere degli animali, dove vendono i bovini, dove vendono gli animali, e lì c'è l'acquirente, e così venivano vendute le persone, venivano guardate con se ci avevano i denti, se avevano i muscoli, se erano in salute, se erano giovani, cioè allora chi sto può travagliare, chi sto vale di più. Mentre una persona un po' più vecchia, una persona, chi sto vale niente, in base all'età, in base al lavoro che poteva fare, come un animale, trattato così. Questo era il tempo della schiavitù, e queste persone poi erano o guardati a vista, c'era un guardiano, o se no avevano una catena con una palla al piede, come i carcerati condannati. O quantomeno c'era il guardiano che li guardava perché non scappasse nessuno, avevano anche il fucile per sparargli.
Se qualcuno sparava, se qualcuno cercava di non lavorare, veniva frustato. Se qualcuno cercava di scappare, veniva flagellato, veniva punito severamente per dare l'esempio agli altri, perché altrimenti gli altri avrebbero fatto la stessa cosa. Invece venivano puniti duramente, messi al sole a cuocere sotto il sole per un paio di giorni, due o tre giorni, la notte legati a un palo, in modo che così imparassero bene la lezione e poi ritornavano a lavorare. C'era una forma di schiavitù. Il diavolo vuole rendere e mantenere le persone schiave del peccato. Ma Cristo è venuto per rompere questa catena della schiavitù. Quando noi non lo vogliamo più il peccato, quando noi decidiamo di tagliare col peccato, e allora Cristo spezza quella schiavitù e noi siamo liberi di camminare con Cristo in santità. Ma dobbiamo decidere. Dobbiamo dire no, io non voglio vivere più per la mia carne, per soddisfare la mia carne, ma per soddisfare il mio spirito e cercare la presenza di Dio e camminare secondo il cuore di Dio e secondo la volontà di Dio. Amen. Che generazione, perdonatemi la parola un po' non tanto bella, ma accettatela per il significato che voglio darle. Generazione di cacca. Che subito si offendono. Oh, ma io che sono invisibile, non mi vedono, non mi vedono nessuno. Ma che sono? Ma perché? Io non sono considerato, io non sono amato, non sono apprezzato, non sono... E vivono per questo e sono in crisi e si arrabbiano perché non c'è, le persone non ti attenzionano, perché le persone non ti apprezzano. Ma fai in modo di cambiare all'immagine di Cristo. Guarda quante persone apprezzavano Cristo per quello che Gesù aveva fatto. Ma quante cose Gesù aveva fatto? Quante cose Gesù aveva fatto? Quante cose. Eppure quando si è trovato là davanti a Pilato, e Pilato che ha detto: chi volete che vi liberi, Gesù il re dei giudei o Barabba? Ma quale re dei giudei? Liberaci Barabba, la massa. Questo era l'apprezzamento che Gesù ha ricevuto. Però Gesù riceveva l'apprezzamento del Padre in diverse circostanze. Questo è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Fratelli, figli di Dio, ci sono diversi termini nella Bibbia per definire figli di Dio. Ci sono i nipios, quelli piccolini appena nati, e poi ci sono quelli adolescenti, tecna, e poi ci sono quelli maturi, uios. Quelli maturi sono quelli come Cristo, che amano pur essendo disprezzati, che amano guardando e sapendo che sono amati da Dio, sapendo che sono amati da Cristo, sapendo che il cielo è per noi. E se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi può essere contro di noi se Dio è per noi? Amen. Giovanni 8:34 dice: Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Chi viola la legge di Cristo è schiavo di una condizione che non ti porta alla vita, che ti porta a vivere nello spirito della morte. Nello spirito che ti fa stare schiavo del peccato, altro che della vita. Ma Cristo è venuto perché noi possiamo stare nella legge dello spirito della vita. Con la legge di Cristo nel cuore, ma la devi volere. Dobbiamo desiderarlo. La legge di Cristo deve essere nel cuore. Vuoi un cuore puro? La legge di Cristo deve funzionare. Deve essere applicata, deve essere rispettata. E quando diviene difficile fare determinate cose, Signore, sta cosa non ha supporto, non ha supporto. E allora io non sopporto nemmeno te, Dio ti dirà. Perché non ti è bastato l'esempio di mio figlio?
Non ti è bastato cosa ha fatto mio figlio quando lo hanno sputato? Non ti è bastato quando lo hanno insultato? Mentre lui stava dando tutto il sangue fino all'ultima goccia e aveva offerto le sue spalle e il suo corpo tutto al flagello per le tue malattie e per le tue iniquità, ed era andato a finire sulla croce, e fino nel momento in cui versava l'ultima goccia e usciva anche dell'acqua dal suo corpo, c'era l'amore di Dio verso tutte quelle persone che non lo meritavano. Non ti è bastato questo esempio? Fratelli cari, io credo che dobbiamo riflettere e dobbiamo considerare vivamente quello che il Signore ci vuole dire, perché è necessità che è urgente per noi, per la nostra vita, per la nostra sopravvivenza nello spirito, quello di camminare nella purezza con un cuore puro. Ma il cuore puro viene quando la legge non viene più violata. La legge di Cristo viene rispettata. Amen. Romani 6,12 dice: non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli alle sue concupiscenze. E sapete quali sono le sue concupiscenze? Io sono meglio degli altri, e gli altri lo devono vedere e lo devono capire e mi devono apprezzare per quello che sono. Che cosa sei? Te lo dico io. Niente. Sei qualcuno per la grazia di Dio. Per te stesso non sei niente. Per te stesso sei solo una pedina nelle mani del diavolo. Ma per Cristo sei uno strumento potente per fare vedere Cristo, per fare vedere l'amore di Dio. E a questo siamo chiamati. Questa è la nostra missione, questa è la nostra vocazione. Ma dobbiamo essere puri di cuore. E quindi dobbiamo vedere: ma a chi sto servendo? Qual è l'istinto mio? Qual è la mia reazione istintiva? Quella di vendicarmi? Quella di farmi vedere che sono meglio? Più forte? O sono di Cristo? O sono uno strumento nelle sue mani? Romani 6,14: infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Quando il peccato ce lo siamo messi sotto i piedi, quando quell'istinto animalesco, quell'istinto dell'uomo morto, l'uomo per cui Gesù è morto perché vivesse un uomo nuovo, l'uomo nuovo, quando quello ormai è KO, allora il peccato non avrà più potere e nemmeno l'accusa del diavolo. Allora non ci sarà più nessuna condanna. Amen. Galati 4,3 fino a 7 leggiamo: così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli di Dio, non siamo più figli di Satana, sapete? I figli di Satana seguono la legge del peccato e della morte. Ma i figli di Dio, quelli che sono stati adottati, quelli che hanno riconosciuto Cristo, quelli che lo hanno ricevuto, quelli che sono stati scritti nel libro della vita, questi qua non sono più sotto la legge del peccato, questi sono sotto un'altra legge. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio nei vostri cuori, che grida Abba Padre. E guardate il verso 7 cosa dice: perciò tu non sei più servo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo. Allora diglielo al diavolo che sei figlio di Dio per mezzo di Cristo, e che Cristo vive in te, e che Cristo è il tuo Signore, e che la sua legge è nel tuo cuore,
e tu la applichi e la vivi ogni giorno. Amen. Ogni giorno. Galati 5:6 dice: poiché in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore, ma la fede che opera mediante l'amore. Sapete, l'amore è l'ubbidienza alla legge. E questa fa funzionare la fede. E questa è la fede che prende. E questa è la fede che conquista. E questa è la fede che vince. Tu dici: ma io ho fede, Dio mi ha fatto tanti miracoli, Dio mi ha benedetto, io sono nella benedizione di Dio. Ok, mi fa piacere. Ma tu stai dimostrando l'amore di Dio? Tutto questo amore che hai ricevuto per i miracoli che Dio ti ha fatto, gli altri stanno vedendo in te che tu sei l'incarnazione dell'amore di Dio? Perché sapete, la legge di Cristo è l'incarnazione dell'amore di Dio dentro di noi. E che Dio, vedendo noi, vedono l'amore di Dio. Amen. Non vedono la persona perfetta, ma vedono che Dio ha messo il suo amore dentro di noi. Questo è quello che siamo chiamati a mostrare. Non i scarpe nuovi o la cravatta nuova. Sapete, io ho una bella cravatta. Mi piace questa cravatta, questa è una delle più belle che ho. Ma che serve se non mostro l'amore di Dio? Se voi non vi sentite amati da me, posso avere una cravatta d'oro. Che me ne faccio? Ma anche senza cravatta mi amate lo stesso se io mostro l'amore di Dio. Amen. Gloria al Signore Gesù. Andiamo nella conclusione. Un cuore puro vive nella libertà. Non sente l'effetto della condanna. Vive il perdono, vive la grazia, vive la misericordia, vive l'accoglienza, vive il fare parte della famiglia di Cristo, che sapete non è sempre che coincide con la Chiesa, ma coincide con i santi che sono nel cielo, coincide con il fatto che Dio ti ha accettato e ti ha approvato, e quando tu lo cerchi sei immerso nella presenza di Dio e nella gioia. Anche se sei solo. Paolo ha detto, dice: tutti mi hanno abbandonato, ma Dio non mi ha abbandonato. Ed era Paolo. Dio non mi ha abbandonato, non mi ha lasciato solo. E questo è quello che è importante per noi. Che non subiamo l'abbandono di Dio. La cosa che più ha creato dolore al Signore Gesù è stato l'abbandono del Padre. Ma Dio a noi non ci abbandonerà, Gesù non ci abbandonerà. Lui ha detto: io non vi lascerò mai, sarò con voi sempre, fino alla fine dell'età presente, non vi abbandonerò mai, mai. Che nessuno dica: Dio mi ha abbandonato, sei tu che ti sei allontanato, ma se tu lo cerchi, Dio ti viene a raggiungere. Dio viene a raggiungerti e ti afferra e ti dice: figlio mio, vieni qua, fatti abbracciare, perché ti amo, perché ho dato mio figlio per la tua salvezza, e ora finalmente sei un mio figlio legittimato, erede con mio figlio Gesù. Amen. Gloria al Signore. Sapete, quando abbiamo difficoltà ad ammettere i nostri peccati, i nostri errori, le nostre cose, le nostre debolezze, e cerchiamo sempre di scaricare sugli altri la colpa, o questo di giustificarsi, soprattutto dicendo delle bugie. Ci siamo persi di strada. Ci siamo persi di strada, abbiamo acquistato la maschera di carnevale e ce la siamo, è la maschera di cui parlava la sorella stamattina, ce la siamo messi del bel cristiano, ma dentro siamo con un volto nero. Purificatevi, dice la parola di Dio, purificatevi nel sangue di Gesù. Se vi viene difficile ammettere gli errori, allora siete diventati schiavi del peccato, siete diventati violatori della legge di Cristo. Siete sotto la condanna, sotto l'accusa, e accusate.
Io vi dico una cosa, quando qualcuno ti accusa, non riceverla, ma prega per quella persona, perché vive una profonda accusa dentro se stessa, perché è caduto nel peccato e non ne vuole uscire. Ma se tu preghi, Dio le darà la vita. Se tu ami quella persona in quelle condizioni, Dio le darà la vita. Cerchiamo di guardare i bisogni del nostro prossimo. Mentre ci occupiamo dei bisogni del nostro prossimo, Dio si occuperà del nostro. Mentre tu preghi per chi vedi che è in pericolo e tu piangi per quella persona, o se non ti viene di piangere, dillo: Signore, accendi un forte sentimento perché io possa pregare spinto da un profondo amore verso questa persona che vedo in serio pericolo. Signore, metti dentro di me uno spirito di intercessione perché possa piangere per questa persona davanti al tuo trono. Metti un profondo amore dentro di me. Io voglio pregare per questa persona perché la vedo in pericolo, la vedo che si sta perdendo. La Chiesa matura, la Chiesa che cresce, è una Chiesa che fa questo lavoro. Ma la Chiesa fatta di bambini immaturi che sono cresciuti solo negli anni, ma non sono cresciuti nella conoscenza, sapete cosa fanno? Sciopero. Fanno sciopero. Si cercano le scuse e cercano di fare tante cose per mettersi in mostra, per far capire il loro disagio. Ma questo è essere bambini! Ma una Chiesa non può crescere se restano bambini le persone. La Chiesa deve vedere le persone che vanno crescendo. Amen. Sapete, mi dicono i miei colleghi, compreso il dirigente: ciù ti fessaste che te ne in pensione, ma che fare poi? Lo sai, Signore, che cosa devo fare? Devo piangere davanti a Dio. Questo devo fare. Per un cambiamento, per una crescita. Perché Dio sia conosciuto fuori. Ma chi è che lo può fare conoscere fuori se non le persone trasformate? Se non le persone che si fanno cambiare, non quelli che fanno sciopero. Sciopero. Con Cristo fai lo sciopero, col pastore fai lo sciopero. Ma stai scherzando? Ma dove stiamo andando? Lo sciopero lo devi fare con il diavolo, che devi dire: diavolo, mi hai preso in giro tanto tempo, è finito. Io ora vado verso il padre, io ritorno a casa, là si mangia, là c'è gioia. Io so che mio padre mi accoglierà anche come un servo, anche se vado a fare solo le pulizie nella chiesa, io sarò accolto. Invece no, il padre ti verrà a dire: vieni qua, ti do il pulpito, predica. Ti metto l'anello al dito, ti do la veste bianca e le persone si convertiranno quando parli. Ma vai al padre, ritorna ad essere abbracciato dal padre, ritorna a mangiare nella tavola del padre, gioisci nel vedere il sorriso di Dio quando ti vede che ti sei seduto alla sua tavola, che lui è questo che sta bramando e sta desiderando. Perché sapete, noi possiamo venire in chiesa, ma il nostro cuore è come quel figlio che è rimasto nella casa del padre del figlio prodigo, l'altro figlio. Era rimasto sempre a casa, ma il suo cuore era molto lontano dal cuore del padre. Lui ha rinfacciato a suo padre che non gli aveva dato nemmeno un capretto per fare festa con i suoi amici. Io ho fatto sempre quello che tu mi hai detto, non è vero? Perché il padre gli aveva detto: vieni e fai festa, e lui invece si è ribellato. Altro che ha fatto, non ha fatto. Quel figlio non aveva capito niente, come l'altro. L'altro era concentrato su se stesso. Questo voleva compiacere il padre, ma voleva che il padre gli dicesse: figlio mio, pigliati un capretto e fai festa. E poi il padre ha detto: ma me l'hai chiesto, io non te l'ho dato. Ma tutto quello che è qua è tutto tu sei mio figlio.
Quante volte tu mi hai chiesto una benedizione e non te l'ho data? Sapete, ci sono persone che sono gelose e invidiose perché alcune persone sono benedette e loro no. Ma perché Dio a te non ti ha escluso dalla benedizione? Tu gliel'hai chiesta la benedizione e lui ha detto no, tu no. Come quello dice, venga anch'io, no, tu no. Non esiste. Dio ha preparato la benedizione per tutti. Gloria al Signore. Galati 5,19 dice: ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie, cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Non erediteranno il regno di Dio. Puoi dire che sei salvato perché hai accettato Gesù, ma se tu vivi e servi il peccato e vivi una costante violazione della legge di Cristo e non cammini nell'amore di Dio, tu vivi in questa condizione, tu non sei nel regno, tu sei fuori, e se sei fuori sei in un altro regno, sei nel regno dei perduti. E questo, sapete, nelle chiese evangeliche non viene predicato, ma io lo predico perché è scritto nella Bibbia, è la verità. Tu puoi andare in perdizione pur avendo accettato Gesù, ma se non lo stai seguendo, cosa stai a fare? Se la legge di Cristo non la fai funzionare dentro il tuo cuore, se l'amore non viene manifestato, tu andrai all'inferno. Ma non perché ti ci mando io, perché ci sta, l'hai deciso tu, perché tu non stai applicando la legge di Cristo, la legge dell'amore. Amen. Allora facciamo ritorno, lasciamo perdere di essere accusatori, giudicatori, che puntano il dito a questo e a quello, che vedono i loro problemi nel fatto che gli altri non sono perfetti, non sono giusti, non fanno quello che devono fare e scaricano sugli altri i problemi che loro vivono. No, questo è essere persone infantili. È tempo di crescita, è tempo di ritornare ad avere fiducia in Dio, è tempo di ritornare verso la semplicità come piccoli fanciulli, è tempo di ritornare a non essere più sospettosi e non essere indifferenti, a non essere apatici, è tempo di ritornare a essere sensibili, è tempo di ritornare ad essere teneri, dolci, sinceri soprattutto, perché questa cosa l'abbiamo persa per strada da tanto tempo. Matteo 24 dal 12 al 14: e perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Molti, secondo voi che significa? Più della metà o meno della metà? Io penso più della metà. Molti forse vuol dire l'80%, altrimenti il Signore avrebbe detto alcuni o una parte, ha detto molti. L'iniquità va crescendo, è un tempo disgraziato quello che stiamo vivendo, è un tempo disgraziato. I nostri figli che sono cresciuti nelle famiglie di cristiani hanno gli occhi piantati su questi oggettini, touch screen, e guai se ci levi gli occhi di dosso. E in chiesa io vedo queste cose per tutto il tempo che c'è la lode, non c'è altro. Questa è la generazione di oggi. A scuola perché gli altri ci seguiamo. E poi li portiamo al dirigente e poi deve venire il genitore a prenderli. Ma io posso fare qua? Che il genitore su qua, capirono che Luca fanno i figli e non ci dicono niente. Lo posso fare. Io dico che almeno dico, scusami, se tu vieni in chiesa, vuoi venire in chiesa, allora posolo, lascialo fuori, lascialo una maca nel cellulare. A quest'ora non ti deve cercare nessuno. A quest'ora c'è Dio. Lascialo stare. Poi dopo te lo accendi. Ma ora andiamo a pensare per godere la presenza di Dio. E i genitori indifferenti. È una cosa normale che i figli giocano. E chi è che non è normale? Non è normale! Non è normale! Sveglia! Sveglia! È l'ultimo momento che stiamo vivendo. Gesù sta ritornando. C'è un gas saporifero che ha addormentato le coscienze, che ha chiuso gli occhi di tutti. E tutte le persone sono come gli ubriachi che vanno cercando qualcosa ma non cercano Cristo. L'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine.